Radiofonica diventa Podcast Factory, programmi, video e articoli a cura degli studenti universitari dell'Umbria.
Benvenuti amici di Radiofonica.
Ciao da Radiofonica.
Amici di Radiofonica.
Scopri le novità sulla nuova piattaforma radiofonica.adisu.umbria.it.
Irradiati.
Eccola, signori e signori,
gli irradiati.
La trasmissione che vi mancava.
Ci mancava solo questa.
Buonasera e benvenuti all'ennesima puntata degli irradiati. Abbiamo perso il conto, non sappiamo più di che numero stiamo parlando, oramai ci siamo completamente abituati. Ci saluta la nostra caporedattrice, nonché regista, nonché tecnica del suono. Insieme a me ci sono... Chi ci sono insieme a me?
Mark
e Mr. Sloopy.
E Mr. Sloopy. Allora, come potete immaginare, come sempre, noi degli Irradiates vi consigliamo delle canzoni da ascoltare. Noi vi diamo delle dritte, vi diamo dei consigli e voi ve le cercate, perché oramai, come stiamo già dicendo da un po' di tempo a questa parte, insomma, le canzoni ve le cercate da soli, siete grandi, no? Googolate quello che volete, youtubate. Per esempio, che canzone abbiamo scelto, Mr. Sloopy? Abbiamo fatto ascoltare ai nostri amici questa bellissima canzone che ne consigliamo due.
Every little thing she does is magic.
Dei Police, giusto Mark? Com'è il titolo della canzone?
Every little thing she does is magic. Dei Police.
Cioè, senti, sembra quasi uno scioglilingua.
E poi English.
Yes, of course. Che altra canzone invitiamo tutti ad ascoltarsi nella
Dragon
pausa?
Attack the Queen.
Esatto. Allora, noi intanto vi invitiamo, Mark, che canzone li invitiamo ad ascoltare durante la pausa?
Poi, Dragon Attack the Queen.
Esatto, dillo davanti al microfono.
Dragon Attack the Queen.
Esatto. Poi, insieme a
Mr. Sloopy
e Mark,
torneremo tra due minuti, dopo che voi vi siete cercati questa bella canzoncina, per parlare di alcuni argomenti che stiamo cercando, che abbiamo già trovato sui quotidiani. E ci saranno un sacco di cose, insomma, cose interessanti da dire. Per esempio qua abbiamo già trovato una notizia rispetto alla Georgia in bilico, e quindi dopo ne parleremo un attimo con i miei. Parliamo di politica internazionale. A dopo.
Irradiati.
Parliamo di politica internazionale. Allora, Mark e Mr. Sloopy, su Repubblica, a pagina 17, tra un bellissimo articolo di Rosalba Castelletti che ci spiega.
Castelletti.
La dottoressa Rosalba Castelletti che ci spiega questo tema. Alle elezioni legislative di sabato prossimo, fra qualche giorno, l'opposizione europeista è avanti nei sondaggi, ma a causa delle leggi elettorali potrebbe uscire sconfitta. Siamo in Georgia, ok? Georgia, quindi Tbilisi, la capitale, ex Unione Sovietica, diciamo parte caucasica tra Europa e Asia, ecco, insomma. Tu ci sei stato da quelle parti, Mr. Sloopy, in Georgia,
no.
Zona, no, Armenia. Mark, tu ci sei stato da quelle parti? Georgia,
no,
Armenia.
Stato mai.
Parla vicino al microfono.
Paesi dell'Est è mai stato.
Mai stato nei paesi dell'Est? No. E per quale motivo? Perché? Perché come mai?
Sono stato quattro volte in Spagna, America, Olanda, Inghilterra, ma Jugoslavia questo non l'ho visto mai.
E come mai secondo te? Cioè perché? Una scelta tua o è capitato, diciamo?
Per caso.
Non hai avuto...
Sono mai in Grecia, Albania.
Dalla parte dei Balcani, diciamo. Non... Balcani. Di là dai Balcani, no. Mr. Sloopy, secondo te perché Mark non è mai andato di là dai Balcani? C'è questo mito della cortina di ferro, dei Balcani, non gli piace, per quale motivo? Non ha mai visionato, tra l'altro, dal vivo una partita di giocatori balcanici, che noi amiamo tanto, che con grandi caratteristiche di estro e fantasia. Come diceva Bruno Pizzul, abili nel palleggio e risoluti nel take. Ecco, prego, ti lascio.
No, forse... il fatto che sono dei paesi, che ne so, comunisti...
Era cortina di ferro, URSS. Vabbè, comunque insomma il punto è questo. Allora, Mark, volevo sapere il vostro parere. La Georgia, ecco, l'opposizione e filo europea o europeista vorrebbe vincere, sta per vincere, potrebbe vincere le elezioni, è avanti nei sondaggi, però la legge elettorale è fatta un pochino strana e c'è il rischio invece che, pur essendo in vantaggio, perda. Ecco, come la vedi questa cosa? Come la possiamo... Cioè, è fatta bene una legge elettorale così? È fatta male? Che pensi, Sloopy?
Prima bisognerà vedere come si creano le leggi elettorali europee. Mm. Poi dopo potremmo dare un giudizio. Mm. Che se non la conosciamo, perché siamo ignoranti, è inutile che ne parliamo.
Mm. Mark, tu che pensi rispetto a questo tema? Cioè, bisogna prima conoscere le cose, prima di parlarne.
Certo, certo.
Sì.
Capire l'argomentazione, ste cose.
Esatto, ricordiamo che la Georgia, anche lei ha avuto la sua guerra, Parliamo della famosa guerra dei cinque giorni del 2008, esattamente la Russia occupò l'Ossetia del Sud e l'Akbazia, due regioni della zona della Georgia. E furono cinque giorni, ci fu questa occupazione dei suoli, un po' di guerra, un po' di scaramuccia, poi tutto si è fermato perché comunque politica internazionale, la diplomazia internazionale è riuscita ad interrompere questa situazione di crisi in Georgia. Che ne pensi, Mr. Sloopy, della democrazia, della diplomazia internazionale? Quanto è importante?
Ma in generale è molto importante, però non sempre fa il proprio, riesce a raggiungere i propri scopi. Perché molte volte l'industria delle armi e anche altre cose connesse hanno la meglio, insomma, sulla diplomazia. Quindi la guerra ha la meglio sulla diplomazia nelle situazioni internazionali.
Beh, è fondamentale, diciamo. Mark, tu che ne pensi? Quanto è importante, diciamo, da 1 a 10, che voto ti senti di dare alla diplomazia internazionale?
Italiana?
No, in generale, no, al fatto che ne so, l'ONU interviene perché non succedono certe cose, oppure la mediazione è fondamentale.
Anche il governo europeo. Governo europeo, gente che paga 20-30 mila euro al mese.
Vabbè, però sono bravi, fanno bene il loro lavoro.
Sono politici, sono laureati.
Laureati, oh, ragazzi, avete studiato.
Politica, giurisprudenza.
Quindi diciamo agli studenti universitari che faranno la radio, no? Studiate, perché poi andate a fare la...
Piacerebbe parlare lì nel Consiglio dei Ministri.
Sì, lì al Strasburgo. Vabbè, no, uno si prepara, studia, deve essere diplomatico, poi dopo le cose basta essere diplomatici. Ci fermiamo, adesso ci ascoltiamo questa canzone qua, che anzi noi vi consigliamo di ascoltarvi questa canzone qua.
Small Town Boy dei Broski Beat e Red Communards.
Dei Broski Beats. A dopo, alla prossima, ciao, fra un po'. A che punto siamo con le elezioni americane? Chiede Mr. Sloopy. In che senso? Che cosa intendi, Mr. Sloopy? Ah, con le elezioni. Io pensavo con le lezioni, avevo capito, pensavo a Italo Calvino, alle sue lezioni americane. A che punto siamo? Siamo al punto che stanno litigando tra Kamala Harris e Trump, non ci sorprende, perché Kamala Harris ha accusato Trump di essere un nazista, insomma, di parlare in favore di ricordare Hitler, insomma, volano gli stracci, diciamo, in soldoni tra Kamala e Donald. Ecco, che ne pensi, Mark, che ne pensi del rapporto tra Kamala Harris e Donald Trump? Vanno d'accordo oppure è una battaglia politica?
Spero che vinca Trump.
Vabbè, adesso questo non vabbè, ognuno
è una bella sfida.
Però diciamo
delle presidente degli Stati Uniti una donna.
Se vincesse Kamala Harris, sì, sarebbe
la prima nella storia.
Sarebbe la prima in assoluto della storia, sì.
Dopo Jimmy Carter.
Dopo Jimmy Carter, Kamala Harris, esatto. Cioè, c'è stato Jimmy Carter, Jimmy ci sono Carter. Stati tanti uomini, sarebbe la prima Bill Clinton, sarebbe la prima donna. Che ne pensi, Sloopy, del rapporto? Intanto ti faccio due domande. Uno del rapporto tra Kamala Harris e Donald Trump. E poi, ecco, che idea ti sei fatto di Kamala Harris, prima donna, se fosse, diciamo, presidente degli Stati Uniti d'America?
Non lo so, forse sarebbe la presidente di tutti realmente, perché una donna, dice, spesso hanno più capacità degli uomini. Però mi piacerebbe invece Donald Trump per continuare... Invece la tradizione maschilista è la tradizione di uomini, di potere, non di donne.
Quindi tu, diciamo, chi? Kamala?
Harris, avesse più capacità e darebbe più diritti ai cittadini e più possibilità economiche di sviluppare la loro vita nel loro paese.
Insomma. Quindi tu dici che forse Kamala Harris è più brava, non lo so, vedo se ho capito bene, però Trump è un uomo e quindi cioè, c'è un po' questa cosa, lei è più brava ma è una donna, lui è meno bravo ma è un uomo, quindi c'è un po' questa contrapposizione secondo te nell'ambito, quindi il fatto che la semplice qualità, diciamo il fatto che uno è più bravo non è uguale. Se uno è più bravo ma è donna, è comunque penalizzato da uno meno bravo, dal fatto che uno, anche se è meno bravo, però è uomo. Quindi sì. C'è questa lettura. Questo Mark, secondo te è vero? Siamo ancora in uno stato che se una donna è più brava e un uomo meno bravo, viene comunque penalizzata la donna perché bisogna comunque appropriare l'uomo in qualche ambito? Non lo sappiamo. Mark non si esprime. Mr. Sloopy, Mr. Sloopy ha lanciato questo dubbio, questo sasso nello stagno. Gli irradiati lanciano il sasso nello stagno e vi consigliano adesso di googolare sul vostro bel cellularino, di andarvi a cercare questa canzone qui, che vi consigliamo di cercarvi e di ascoltare, poi dopo ne riparleremo.
È una canzone dei Revolts che si chiama Comanci, tema dei Revolts.
È bellissima, a dopo. Mark, allora c'è una domanda. È morto l'ultimo soldato americano Navajo, a proposito di Comanches, che ha partecipato alla Seconda Guerra Mondiale.
Ah.
Mi spiego meglio. Questo signore, John Kinzel, aveva 107 anni.
Era nel 1917.
Esatto, aveva 107 anni. Era uno degli ultimi Navajos Code Talkers. Code Talkers, della tribù dei Code Talkers, che aveva partecipato alla Seconda Guerra Mondiale con le truppe americane, ovviamente. E ha partecipato ad alcune battaglie, la battaglia di Saipan, aveva partecipato a molte battaglie importanti della storia degli Stati Uniti, delle serie degli Stati Uniti, e ecco, a 107 anni è morto, quindi è morto anche l'ultimo soldato Navajo che aveva partecipato alla Seconda Guerra Mondiale. Ecco, come vogliamo commentare questa cosa, ricordando la memoria di John Kinzel, insomma, del grande uomo indiano che ha partecipato alla Seconda Guerra Mondiale. Erano 400 i nativi americani che parteciparono tra le truppe americane alla Seconda Guerra Mondiale. Prego, Sloopy.
Niente, anche adesso se ne va un altro pezzo di storia americana.
Sì, esatto. Mark, che ne pensi tu di questa vicenda?
No comment.
Allora, leggo l'articolo. Ti dico
cosa.
Sì. Scusate. Articolo di Anna Lombardi. Ok, ci dice questo. 400 nativi contribuirono a sconfiggere le potenze dell'asse, aiutando gli alleati a vincere la Seconda Guerra Mondiale, grazie a informazioni trasmesse in codice nella loro lingua. Adesso sbaglierò la pronuncia. Il Dinebiza, dialetto parlato dai Navajo del sud-ovest degli Stati Uniti, tra Arizona e New Mexico. Uno degli ultimi è morto sabato, si chiamava John Kinzel, aveva 107 anni. Ne rimangono ancora due, Thomas Begay, Peter McDonald, che sono anch'essi 90 anni, ora non vogliamo gufare, insomma, ai signori. Ecco, che ne pensa? Cioè, loro, capito, comunicavano in radio in indiano, nel loro dialetto Navajo, e nessuno li capiva. Quindi per questo riuscivano a scambiarsi informazioni importanti e hanno sconfitto Stati Uniti, la Germania e l'Italia e il Giappone, le forze dell'asse. Ecco, che ne pensi di questa cosa?
Che possiamo dire? Se è intelligenza o furbizia più degli Stati Uniti a utilizzare questi indiani.
Poi guarda, qui c'è una cosa, c'è un tema interessante, ma guarda, fra un momento adesso ci fermiamo, vi consigliamo di ascoltarvi una canzone, poi ci torniamo perché il tema è molto interessante. Questo articolo di Anna Lombardi sui Navajos ci ha molto incuriosito. Vado a leggere un'altra parte dell'articolo che poi commentiamo insieme. All'indomani dell'attacco giapponese a Pearl Harbor il 7 dicembre del 1941, l'ingegner Philip Johnston, figlio di missionari e per quello cresciuto tra i Navajo, fu l'ingegner Philip Johnston, cresciuto tra i Navajo, ad avere l'idea di usare il complesso dialetto dei nativi, a lui ben noto, per scopi militari. In realtà, già durante la Prima Guerra Mondiale, gli americani avevano usato un linguaggio nativo, quello dei famosi Cho-Cho, cioè dei Choctaw dell'Oklahoma, per codificare messaggi. E per questo motivo, diciamo, in una operazione di controspionaggio, la Germania mandò degli studenti negli anni 30 negli Stati Uniti a studiare le lingue native, le lingue degli indiani d'America, per essere in grado di capire. I nazisti avevano mandato studenti in America per studiare insieme all'americano e allo statunitense ovviamente anche la lingua dei Cherokee e dei Comanches, il dialetto Navajo.
Yapash
no. Il dialetto Navajo, capì Johnston, era più difficile, più complesso nella sua versione orale, quindi perché era privo di alfabeto o di simboli. Aveva una sintassi e una qualità di toni incomprensibili a chi non lo avesse proprio frequentato da piccolo. Quindi i tedeschi nazisti avevano studiato i dialetti dei Cherokee e dei Comanches, però loro dice no, quello dei Navajo è più difficile, usiamo quello. Ecco, che ne pensate, che ne pensi, Sloopy? Diciamo, questo uso delle lingue native come trucco per...
Cosa fatta bene. Mm-hmm. Però scusi, facevano bene anche gli altri, allora come...
Ma gli altri avevano studiato altri dialetti, no? I nazisti negli anni 30 sono andati negli Stati Uniti, diciamo, fintamente, no? Per studiare la lingua americana, per conoscere, quindi capire la lingua americana, per poterla intercettare e utilizzare, e insieme studiarono anche i dialetti degli indiani, dei Cherokee e dei Comanci, perché durante la Prima Guerra Mondiale erano stati utilizzati questi dialetti. Allora però gli americani hanno detto, eh no, queste lingue sono, le possono imparare anche gli altri, quindi noi tiriamo fuori questo dialetto dei Navajo che è più difficile. Quindi ecco, che insomma, come la vedi questa cosa, questo utilizzo dei dialetti dei nativi per ingannare gli avversari militari?
Penso una nuova trovata intelligente, insomma.
Esatto, una trovata molto intelligente.
Molto
Mark,
intelligente,
tu che ne dici?
Una trovata molto intelligente.
Sì. Anche perché alcuni termini Navajo corrispondono a parole chiavi, a frasi, a tattiche militari, quindi erano, non c'era un vero e proprio linguaggio. Una parola tipo Wolaki, che anticamente voleva dire formica, oppure Belasan, voleva dire mela, Senil, voleva dire ascia, rappresentavano tutte la lettera A. Cioè, quindi, insomma, c'era proprio, capito, venivano utilizzate le parole per costruire un dialetto, un alfabeto. Geniale come... Mark?
Sì, sì, sì. Geniale.
Tu l'avresti fatto, un lavoro del genere?
No.
No? Perché? Che senso?
Non so, era troppo difficile.
Più vicino al microfono?
Era troppo difficile.
Era molto difficile, sì. C'era del grande genio. Va bene, noi ci fermiamo e adesso vi consigliamo di recuperare il vostro device e ascoltarvi questo pezzo qui.
50 special dei Luna Pop.
Esatto, cercatevi 50 special dei Luna Pop, la famosa Vespa truccata anni 50. Vi diamo dei consigli musicali meravigliosi. Prima vi abbiamo consigliato i Max Frost, vi abbiamo consigliato i 50 Speri in una Pop, vi abbiamo consigliato i Revels, i Roski Beat, e poi sentirete i prossimi pezzi che vi consigliamo, che sono ancora incredibili. Allora, a proposito di musica, Mark e Sloopy, succede questa cosa qua. Eminem sul palco per Kamala Harris, vedi, torna al discorso che facevamo prima, alla conquista del Midwest. Tra l'altro Eminem si è un po' invecchiato, ha fatto la barba, il cappellino, cioè non è più il ragazzino biondino di un
strano
tempo.
Davanti al
microfono?
Un razzista che va, insomma, a votare per una donna. È una cosa assolutamente strana.
Però magari è bella, no? Allora, abbiamo il rapper a Detroit, era insieme a Obama. Poi andrà anche, poi ci sarà anche Bruce Springsteen che canterà insieme a Kamala per Kamala Harris. Quindi, insomma, Mark, che ne pensi tu?
Di... Kamala Harris ha molti soldi.
Ma ha raccolto tanti soldi, ha raccolto 3 miliardi di euro, cioè di dollari, più soldi di Trump.
3 molti... miliardi di dollari?
Ha raccolto molti più soldi.
Sai
come funziona negli Stati Uniti, no? Che i comitati elettorali raccolgono soldi per andare avanti, insomma, non ci sono, questa è la forma di finanziamento. e quindi lei ha raccolto molti più soldi di Trump, le cose stanno andando bene da questo punto di vista. Insieme a Trump invece ci sono, Kanye West è con Trump, Kanye West, cioè il rapper nero americano. Anche Kid Rock è stato un sostenitore di Trump, che dice che sia un grande amico. Invece Taylor Swift è con Kamala Harris e anche Beyoncé è con Kamala Harris, che aprono i loro con i loro pezzi, aprono i loro comizi. Ecco, tu che ne pensi di questo schieramento così, tan-tan, di quelli là?
Essendo una donna, ci sono donne musiciste che la famose, che hanno molti soldi, che la finanziano, e anche alcuni musicisti che, essendo probabilmente di cultura femminista, che considera le donne solo per la propria intelligenza, non solo per la bellezza fisica, allora danno il loro voto a Kamala Harris, insomma.
Quindi tu dici che è solo una questione di essere donne?
Sì.
Sì? Ok.
O anche perché ci sono, magari, che posso dire, la moglie di Bruce Springsteen oppure di qualcun altro. Le donne spesso riescono a portare gli uomini alle loro convinzioni, anche se non sempre ci riescono. Però quando ci riescono, viene fuori un grande, non un grande casino, insomma, viene fuori che riescono a modificare molto le cose, insomma.
Viene fuori un casino giusto, via, non troppo grande ma neanche troppo piccolo, via, una cosa...
Giusto, cioè giusto per le donne, perché
ti sento
a parlare bene delle donne, ma non per io.
Ah, ti sento un po' maschilista, eh? Ti sento un po' maschilista.
No, io non sono un po', sono.
Ah, abbiamo un grande. Mister Stupi dichiaratamente maschilista. Beh, noi siamo per la totale, assoluta parità dei diritti tra uomini e donne, parità di stupendi, di tutto. Gli irradiati sono, guarda, siamo circondati da donne, quindi per fortuna ci sono le donne che rendono il mondo migliore. Va bene, io sono un femminista, se potessi, potessi scegliere.
Questo è il punto che non ho capito, perché per forza devono essere le donne meglio degli uomini, devono rimettere il mondo meglio le donne degli uomini.
Chissà, noi lo sapremo mai, chi vivrà vedrà. Nel frattempo noi vi consigliamo di ascoltarvi questo pezzo bellissimo di
Creedence Clearwater Revival. Have you ever seen the rain?
Ma quanto è bello questo pezzo. Allora voi adesso ve lo cercate e ve lo ascoltate. Ci sentiamo tra 3 minuti. Tornate, perché questo pezzo è bellissimo e abbiamo un argomento interessantissimo.
Quanto dura? Three minutes?
3 minutes? Quanto dura? In Colombia, la COP per salvare il pianeta. È in corso una seconda estinzione. Queste sono le dichiarazioni. L'articolo è di Luca Fraioli. Ci dice che a Cali, cioè il vertice in Colombia appunto, c'è il vertice globale per la biodiversità. Dobbiamo proteggere il 30% di terre e mari dal surriscaldamento. Serve uno stanziamento di 30 miliardi all'anno, ok? Altri numeri importanti.
Di euro, 30 miliardi di dollari.
Di euro all'anno. Altri numeri importanti. Il 73%. Le popolazioni di animali selvatici a livello mondiale sono crollate in media del 73% in 50 anni. Cioè, negli ultimi 50 anni, 73% degli animali selvatici, perché stiamo costruendo un po' troppo. Che ne pensi, Sloopy? Che ne pensi, Mark? Ti do altri dati. Nel 1986 a Washington viene coniato in un convegno di studiosi il termine biodiversità, come contrazione di diversità biologica. Nel 92 all'Earth Summer di Rio, 150 leader riconoscono che la conservazione della biodiversità è una preoccupazione comune e parte del processo di sviluppo. Nel 2022 alla COP16 di Montreal viene firmato da 196 paesi l'accordo Coming Montreal. Prevede tra l'altro la protezione del 30% delle biodiversità mondiali entro il 2030. Ce la faremo?
Ma non lo so. Qui con il... che posso dire, le aziende industriali e tutti questi, no, credo che non ci riusciremo, insomma, perché bisogna lottare contro questi colossi dell'immondizia, i colossi dell'inquinamento, e allora
è dura, è complicato
anche economicamente riuscire a battere.
Anche economicamente, sì. Invece c'è una domanda che ci pone un po' di curiosità. C'è un signore di 76 anni, Mark, tale Antonio Carmosino, che si è laureato. Tu dici, vabbè, bravo, no? Ok, si è laureato. Bene, questo signore ha preso la sua decima laurea dal 1900, che okay, negli ultimi dal 1996,
cioè 10 lauree.
Dal 1996 a oggi.
Quanti anni c'ha? 60 anni.
C'è una 76. Quindi, ripeto, dal 96 ad oggi, cioè in 30 anni circa,
28 anni,
ha fatto 10 lauree.
10
lauree. Ingegneria.
Non ho più laureato di tutti i tempi.
Ingegneria la prima, poi si è laureato in medicina e anche l'abilitazione per lavorare da medico. Oh, questo è un timer. E poi laureato in lingue, giurisprudenza, architettura, ingegneria, abbiamo detto, insomma. Tante cose. Come vogliamo commentare 10 lauree del signor Antonio Carmosino?
Importante che queste lauree possano, questa cultura possa essere insegnata ad altri e questi possano migliorare un po' la situazione globale.
Giusto, bello. Mark, tu che ne pensi? Che vogliamo dire? Tanto facciamo i complimenti.
Fammi una domanda.
Antonio Carmosino, 76 anni, 10 lauree. L'ultima l'ha presa poche settimane fa. 10 lauree.
Vuol dire che c'è una cultura impressionante. Anche cultura.
Anche tempo. Ha detto che il suo hobby è studiare. E quindi gli piace studiare come hobby e si laurea, fa università, fa le facoltà universitarie.
10 lauree, capito.
Troppe? Poche? Troppe? Troppe
è il record del mondo?
Non lo so. Però,
non lo so, però è abbastanza.
Però è indicativo, 10 lauree. Che vogliamo dire?
Beh, gli auguro che le possa sfruttare, ragazzi.
Noi gli auguriamo di trovare lavoro a 76 anni con almeno 7 delle sue 10 lauree, insomma, che 7 delle sue 10 lauree gli possano servire per, no?
Anche medicina ha fatto?
Anche medicina, e ha preso anche l'abilitazione per
chirurgo?
Non lo so, sai. Comunque ha preso anche l'abilitazione. Bello, no? Bello. Tu lo faresti, Slupi? 10 lauree?
No. Non ci riuscirei.
Più vicino al microfono?
Non ci riuscirebbe niente.
No, neanche io. La costanza di fare questo lavoro. Tu ce la faresti? 10 lauree?
No, non ce la farei.
10 lauree come si fa?
Cioè, massimo una.
Massimo una, sì, ma una. Ma due, ma 10, cioè. Un'esagerazione. Va bene, siamo contenti per il dottor Comino, gli facciamo gli auguri e vi consigliamo di ascoltarvi due bellissime canzoni. Che canzoni vi facciamo ascoltare?
Dei Ventures... Journey to the Star e dei Right Said Fred Stand Up.
Alla prossima, con queste bellissime canzoni vi saluta
Mr. Sloopy,
vi saluta
Mark
e vi
Mark.
Saluta Simon. Quindi cercatevi tutte le canzoni che vi abbiamo consigliato, ve le ascoltate e poi con gli amici ve le chiacchierate. Ciao.
Ciao.
Ciao. Ciao. Grazie a tutti, e questa puntata che avete appena ascoltato degli Irradiati voi non l'avete sentita, ma l'avete vissuta. Vi diamo appuntamento alla prossima puntata con tutta la redazione.
E anche questa è andata.